Dicevamo nella scorsa lezione che l'azione umana può essere caratterizzata come un comportamento intenzionale nel quale un essere umano cerca di raggiungere i suoi fini utilizzando quelli che lui considera i mezzi più efficienti, i mezzi migliori per raggiungere appunto i suoi fini. Questa caratterizzazione dell'azione umana come azione intenzionale solitamente è accompagnata da un presupposto che è quello di razionalità, vale a dire si presuppone che questo essere umano che deve agire, questo decisore, sia un agente razionale, che sia in grado di fare bene i suoi calcoli, di valutare bene la situazione, sia da un punto di vista cognitivo, sia da un punto di vista pratico. E abbiamo distinto varie forme di razionalità. Adesso siamo di fronte al compito di sviluppare una teoria dell'azione umana. Questa teoria può avere due aspetti, due valenze, diciamo. Il primo aspetto è di tipo prescrittivo. Noi siamo di fronte a un agente che consideriamo razionale e gli diamo buoni consigli su come raggiungere i suoi fini. Abbiamo un atteggiamento prescrittivo o normativo. E questo è uno dei fini, questo è uno dei fini delle varie teorie dell'azione umana che sono state formulate da matematici e filosofi. L'altro fine è esplicativo. Presupponendo che gli esseri umani siano razionali, noi diamo per scontato che essi abbiano agito in maniera appunto razionale e quindi usiamo la nostra teoria dell'azione per spiegare quello che quegli esseri umani hanno fatto in relazione ai loro fini e alle loro opinioni sul mondo. Di solito le azioni umane, quindi le azioni intenzionali o razionali, vengono suddivise in due grandi specie, due grandi tipi o generi. Il primo è quello delle azioni che vengono operate, effettuate quando un uomo è solo nella stanza, come ho detto nella scorsa lezione, cioè le azioni razionali di un uomo che deve, per così dire, giocare contro la natura. Deve ordinare una biblioteca oppure deve sopravvivere su un'isola dove lui è naufragato. E su quest'isola, supponiamo che io sia Robinson Crusoe, ci sono dei cocchi meravigliosi, delle frutte, dei frutti bellissimi che cadono dagli alberi e io passerei la giornata in attesa di essere recuperato da qualche vascello, passerei la giornata a deliziarmi di questi frutti e di queste bacche e anche di certi animaletti che catturo con grande sapienza e che arrosto sono buonissimi alla brace, sono squisiti. Passa una settimana o due, ma si avvicina l'autunno, i frutti non ci saranno più, sarà più difficile trovare questi animaletti. Io devo decidere, costruire o no una piroga. Sarei capace di farlo, però per farlo devo passare alcuni giorni abbastanza orribili in cui mangio poco e lavoro molto. E questo in vista dell'autunno. Ecco, questa è la classica decisione di un gioco contro natura. La teoria dell'azione umana deve dare buoni suggerimenti su come si fa a giocare contro la natura. E questa è la situazione di Robinson Crusoe prima che arrivi venerdì. Poi arriva venerdì, è un signore parecchio abbronzato, ci guardiamo in cagnesco e ognuno di noi pensa qualcosa sull'altro. Forse Robinson pensa, ecco, un possibile schiavo. E forse venerdì pensa, ecco, un buon bocconcino. Nessuno lo sa. Le azioni di questi due signori, oramai non sei più solo nell'isola, le azioni di questi due signori sono del tutto influenzate dalle loro attese circa le azioni altrui. Alcuni hanno detto che la teoria delle decisioni o la teoria dell'azione razionale si divide in due grandi campi, la teoria di Robinson e la teoria di Robinson. E venerdì noi sostanzialmente rispetteremo questa bipartizione e, come sapete, della teoria dei giochi che analizza le interazioni tra Robinson e venerdì, la teoria dei giochi può essere appunto ritenuta la versione moderna della teoria di Robinson e venerdì. Della teoria dei giochi abbiamo già parlato un po', anche se non in modo formale, della teoria di Robinson da solo nell'isola non abbiamo ancora parlato. E allora proseguiamo, conviene proseguire in questa maniera. Capitoliamo due o tre punti essenziali sulla teoria di Robinson e venerdì, cioè sulla teoria dei giochi. Dopodiché affrontiamo in maniera sistematica, un po' formale, intendo, ci saranno anche due formule, la teoria dell'azione nei giochi contro natura, la teoria dell'azione di Robinson da solo sull'isola, e che si chiama anche teoria delle decisioni razionali. Ecco, le due teorie, le due branche della teoria dell'azione razionale, la teoria dei giochi e la teoria delle decisioni razionali. E dovremo affrontare con qualche dettaglio la teoria delle decisioni razionali, perché solo in questa teoria potremo presentare alcuni strumenti e concetti, come quello di utilità attesa, fondamentali poi anche per la teoria dei giochi. Detto con uno slogan, occorre che Robinson abbia giocato bene contro la natura, abbia imparato bene a giocare contro la natura quando era da solo sull'isola, perché tutte le cose che ha imparato nel suo gioco contro natura gli serviranno anche per giocare con venerdì, dove però gliene serviranno altre ancora. Quindi il nostro modo di procedere terrà conto di questo svolgimento. Nella slide 42 della presentazione intitolata Festa, azioni, decisioni e giochi nelle scienze sociali c'è una breve caratterizzazione in due o tre slide della teoria dei giochi per richiamare alla vostra mente i punti essenziali. Vediamo nella slide 42 che una definizione della teoria dei giochi o TG è questa. TG è l'analisi sistematica delle interazioni strategiche tra giocatori razionali. Questa definizione ben si attaglia a quella che abbiamo definito nelle passate lezioni teoria classica dei giochi, quella formulata nel 1944 da von Neumann e Morgenstern nel loro celebre libro. Quello che fanno i giocatori razionali dipende dai loro obiettivi, dalle loro attese, e queste determineranno le loro scelte. Le scelte è un modo per riferirci alle azioni, ma quando parlo di scelte metto in luce il fatto che l'azione umana non è quasi mai dicotomica. Faccio questo o quello, spesso ho un ventaglio di azioni tra le quali devo operare la mia scelta. Infatti, nella slide 42 leggiamo che le scelte o azioni di un giocatore dipenderanno uno dai suoi obiettivi, cioè dalle sue preferenze tra i possibili risultati dell'interazione, e due dalle sue attese circa le scelte degli altri giocatori. Capite bene che il primo elemento entrerà anche nei giochi contro natura analizzati dalla teoria delle decisioni razionali, mentre il secondo è specifico della teoria dei giochi tra individui o due o più giocatori razionali. Vi sono qui alcune slide sulla preistoria di TG che hanno un qualche interesse, perché nessuno creda che le idee nascono all'improvviso, cadono all'improvviso dal cielo, escono dalla testa di Zeus come Venere. In realtà, una volta che la teoria dei giochi venne formulata in maniera rigorosa e sistematica, ci si è accorti che le intuizioni di base della teoria dei giochi sono vecchie quanto la scrittura, e ci si può anche divertire a riguardare la storia della filosofia e della letteratura e trovare un mucchio di interazioni giochistiche rappresentate e descritte, per un motivo molto ovvio, che gli esseri umani giocano, cioè hanno interazioni strategiche tra di loro, e non sorprende che gli scrittori, i letterati, anche i filosofi se ne siano occupati. Io qui faccio alcuni esempi che potete andare poi a verificare nella letteratura, sulla rete, con molte fonti, nei manuali di filosofia. Il primo è Il soldato di Platone. C'è un soldato al fronte che aspetta assieme ai suoi compagni un attacco nemico. Dovrebbe restare al suo posto o darsi la gambe senza curarsi di chi vincerà la battaglia? Su questo si possono fare riflessioni profonde, perché in questa situazione c'è chi ha voluto vedere un dilemma del prigioniero con n giocatori, del tipo che abbiamo visto parlando della produzione di beni pubblici. In fondo la guerra è il tentativo di produrre un bene pubblico che si chiama vittoria, perché se invece la guerra la perdi, il tuo paese viene distrutto dal nemico, le donne stuprate, fatte schiave, anche gli uomini. Poi la guerra antica aveva questi finali veramente orribili, non che la guerra moderna sia più bella. E allora il soldato che è lì al suo posto e aspetta l'attacco, se lo consideriamo un egoista razionale, che dunque tiene soprattutto alla sua vita, cosa dovrebbe fare? Può pensarla così: se i miei, la mia parte destinata a vincere, non sarò certo io a cambiare il risultato della battaglia, e allora è bene che io fugga notte tempo con un sotterfugio, che io sparisca prima che la mischia diventi veramente feroce, perché sarebbe poco carino che il mio paese vinca, la mia città vinca e io resti ucciso, perché qualcuno muore anche tra chi vince. Invece supponiamo che il mio esercito, la mia città perda. So quanto sono rovinose le fughe, si fugge disordinatamente, gli altri, i nemici ti rincorrono e ti tagliano il collo, ti finiscono, non c'è neanche la prospettiva di restare feriti, perché poi passano le loro squadre e ammazzano tutti. Ma in una situazione di questo genere io non posso da solo evitare la sconfitta della mia città. È meglio che trovi una scusa e me ne fugga a gambe levate senza farmi notare prima della battaglia. Ecco, se però tutti fanno così, la mia città perde e poi qualche rischio per la mia vita lo corro. Quindi la razionalità egoistica di tutti i soldati, di ciascun soldato, porta al disastro collettivo, cioè alla sconfitta della mia patria. Questo è un gioco semplice. Ce ne sono però di complicati, di interazioni strategiche davvero complicate. Per esempio, noi sappiamo cosa vuol dire bruciarsi i ponti alle spalle, perché è un proverbio popolare su cui si può riflettere, perché lo usiamo anche nella vita comune. Ma dice, ma tornerai con Elisa? No, non posso, mi sono bruciato i ponti alle spalle. Le ho detto cose terribili, che l'avevo tradita centinaia di volte. Ma lo hai fatto? No, non l'ho fatto. Però per non contemplare neppure l'idea di tornare con lei, le ho raccontato tutte queste balle e mi sono bruciato i ponti alle spalle. Vuol dire che tu hai distrutto una delle tue opzioni, una delle azioni possibili, che era tornare a stare con lei, vi eravate trovati bene, c'è stato quel piccolo malinteso, ma non puoi perché hai bruciato i ponti alle spalle. Bene, io non so se nella guerra si brucino i ponti alle spalle. Certo, se tu bruci i ponti alle spalle, il comandante fa bruciare i ponti alle spalle dove l'esercito, il suo esercito, potrebbe fuggire quando arriva il nemico. Tu non hai altra alternativa che vendere cara la pelle e comportarti eroicamente, perché la via di fuga è stata ostruita. Bene, un evento di questo genere accadde veramente e passa sotto il nome delle navi, cioè è noto come le navi bruciate di Cortés. Questo conquistatore del Messico arrivò in Messico con pochi scalmanati messi assai male, ma fu incredibile la conquista del Messico di Cortés. Agirono anche dei fattori biologici, epidemie, però per il teorico dei giochi il punto essenziale è quello descritto a pagina 44. Dopo il suo approdo in Messico, la testa di un piccolo esercito, piccolo, erano molti di più gli Aztechi o i messicani che erano là, i nativi, beh, dopo il suo approdo in Messico, cosa fa Cortés? Bruciò le navi che avevano trasportato i suoi soldati. Perché lo fece? Naturalmente la risposta in qualche modo ve l'ho suggerita con i ponti bruciati. Qui però hanno bruciato le navi, ma non cambia assolutamente nulla. La via di fuga era preclusa. C'è di peggio. Shakespeare, nell'Enrico V, nella battaglia di Agincourt, prima della battaglia, Enrico V decise di sgozzare, Enrico V era il capo degli inglesi, decise di sgozzare i prigionieri francesi sotto lo sguardo del nemico. Perché lo fece? A questa domanda io non darò una risposta, ma vi sfido, innanzitutto, se volete andare a vedere, di nuovo andare a rivedere, a rileggere, come dicono le persone colte, ho riletto l'Enrico V. Rileggetelo se l'avete letto, oppure andatelo a leggere. Quando Enrico V ordina a alcuni suoi uomini di uccidere i prigionieri francesi sotto lo sguardo del nemico, cioè dei francesi, che erano, supponiamo, dall'altra parte del fiume o del campo, prima della battaglia, perché lo fece? A chi era rivolto questo gesto? Era un'interazione strategica complessa, perché ci sono almeno 3 o 4 attori, i capi dei francesi, lui stesso che era il capo degli inglesi, poi ci sono i soldati francesi di fronte a lui che vedono questa cosa atroce, e poi ci sono i suoi soldati, i soldati inglesi. E quando io ho chiesto qual è il motivo che ispira questa azione di Enrico V a diverse classi di studenti, devo dire che si è faticato molto per capire la razionalità, sia pure crudele, dell'azione di Enrico V.